dettati, diciamo così, dei provvedimenti normativi è sicuramente apprezzabile, ma delle due l'una, o facciamo dei discorsi tecnici o facciamo dei discorsi suggestivi. Ogni qualvolta entra in gioco, anche nell'ambito di procedimenti, sia pur speciali, il diritto civile, temo che si debbano mettere da parte le emozioni e che si debbano guardare le norme. Punto. E la interpretazione che a queste norme è stata data tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, forse tanto dalla giurisprudenza quanto dalla dottrina. Ma non possiamo negare, cercherò di spendere qualche parola anche a questo proposito, che la famosa sentenza del 1992, che guarda caso, lo ricordava giustamente il pubblico ministero, tutti abbiamo citato, dandone delle letture diverse, è all'occhio degli interpreti, è sotto gli occhi degli interpreti civilisti italiani da quando è stata. Immediatamente dopo da quando è stata pubblicata. Perché dico questo? Perché mi è piaciuto il discorso dell'Avvocato dello Stato in relazione alla legge generale, alla legge speciale, al fatto che il nostro codice civile, che come tutti noi sappiamo è del 1942, ha fatto, come dire, residuare in capo alla normativa all'epoca del 39 la caratteristica di legislazione di carattere speciale in relazione alla quale il codice civile, scusate il bisticcio, le ripetizioni, non sarebbe intervenuto. Non sono d'accordo, ma non è che non sono d'accordo io. Qui c'è il conforto non solo di tutta la migliore dottrina civilistica, parlo anche del professor Mengoni che è stato giudice costituzionale, ma anche della nostra Corte di Cassazione, che ha dato delle letture in tempi molto successivi al 1992, le ho tutte citate queste sentenze, ma la più significativa forse è ancora del 2006, anche a quell'affermazione nullità di pieno diritto, quasi che se il legislatore storico in un periodo di codificazione unitaria non è ancora intervenuta, in un periodo l'ho scritto, perché è uno dei temi, scusatemi questa deviazione, diciamo così, autobiografica, che nei corsi base di diritto commerciale si spiegano subito agli studenti per spiegare come mai a un certo punto è scomparso nel nostro ordinamento il codice di commercio. Ma il codice di commercio non è scomparso nel nostro ordinamento perché ha prevalso il codice civile. Ha prevalso all'ultimo minuto, anche lì se vogliamo andare a vedere i lavori preparatori del codice civile, perché è stato commercializzato l'intero codice civile. Ed è questa sì una particolarità del nostro ordinamento dalla quale noi non possiamo prescindere, quella secondo la quale la regola, come si dice traditoriamente, del possesso vale titolo, è stata estesa a qualsiasi tipo di rapporto. Ed è del 1942. E quando ci sarebbe stata la possibilità, di fronte poi anche, come dire, all'opera meritoria, non dimentichiamo, insomma, l'ho detto già anche prima il professor Gaito, cioè pensiamo con la nostra testa, abbiamo la nostra, come dire, dignità anche professionale, ma non c'è dubbio che in altri frangenti le attività poste in essere dalle nostre pubbliche autorità sono state preziose per il patrimonio artistico del nostro paese, che è il mio paese. Però non possiamo, se facciamo dei discorsi rigorosi, prescindere da queste considerazioni. E allora la buona fede, mi dispiace se applichiamo il diritto italiano, poi faremo qualche valutazione in materia di convenzioni internazionali e anche del gioco, tra virgolette, delle ratifiche sulle quali l'Avvocato dello Stato ha dato una sua, come dire, avvincente, ma dal mio punto di vista non convincente interpretazione, come in tempi non sospetti perché non l'avevo ancora sentito, ho scritto nella mia, memoria. Se partiamo dal punto di vista delle nostre regole civilistiche, che non sono state abrogate dalla legge del 2004, che non è comunque il codice del 2004, che non è comunque, lo sappiamo tutti, l'abbiamo ricordato, il testo di riferimento alla materia che ci occupa, ma che per quanto riguarda la nostra materia è assolutamente una riproduzione della legge del 39, con quale modificazione sul piano testato? Che è scomparsa l'affermazione di pieno diritto. Perché è scomparsa? Perché chiunque, nonostante diciamo, la versione monolitica rappresentata in quest'Aula oggi, non ha dubbi nell'affermare che si tratta di una nullità relativa. La stessa Cassazione del 1992, la quale, nel caso specifico, ha ritenuto non applicabile la regola di cui l'articolo 1153. Mi dispiace che questo non è stato un punto sul quale si dice pseudo-argomenti, ma mi sarebbe piaciuto confrontarmi su quelli che invece non solo io, ma la migliore dottrina civilistica italiana, parlo del professor un sovvertimento di una regola cardine, quale quella concepita all'interno del nostro articolo 1153, non per il discorso della buona fede, non per il discorso del titolo astrattamente idoneo, che se mi sarà consentito dirò qualche parola anche a proposito di questo, ma sulla pretesa convinzione da parte della nostra Corte di Cassazione che l'elemento indispensabile della consegna dovesse rilevare non dal punto di vista della sua materialità, ma dal punto di vista di una sua pretesa legittimità. È lo stesso discorso che abilmente il pubblico ministero ha fatto con riferimento al requisito del titolo astrattamente idoneo. Scusate, chiedo scusa, io credo, no, chiedo, sono mortificato, credevo di averlo spento, ma forse è un intervallo. Come la migliore giurisprudenza, mi chiedo scusa. Fatta questa doverosa premessa, che mette secondo me tutto in un'altra luce il discorso che abbiamo appena ascoltato, non possiamo prescindere da tenere separati i profili, come appunto anche la migliore dottrina civilistica ha rappresentato, criticando la sentenza del 1992, che riguardano gli aspetti dei rapporti tra proprietari, che sono quelli che risultano disciplinati da tutte le norme di legge che hanno brillantemente, diciamo, riassunto tanto il pubblico ministero quanto l'avvocato dello Stato, ma i rapporti hanno donne, o l'altra più ampia fattispecie, come abbiamo scritto nella nostra memoria, degli acquisti ex lege. E mi dispiace, ma non può essere un elemento per poter affermare la monolicità della sede avversa il dimenticare che gli studi sponsorizzati per due volte dal Consiglio Nazionale del Notariato, voi sapete, chiunque di noi abbia effettuato, e sono sicuro che ciascuno di noi in quest'aula almeno una volta l'ha fatto, un atto notarile, conosce lo scrupolo dei notai professionalmente preparati quando si trovano di fronte delle incertezze che potrebbero determinare degli atti invalidi in virtù dei quali subiscono delle sanzioni che possono arrivare fino alla sottrazione del sigillo. Allora, se il Consiglio del Notariato, anche dopo l'approvazione del codice dei beni culturali, ha ripetuto che si tratta di nullità relativa, che ci possono essere dei problemi in relazione all'individuazione o non individuazione, diciamo, di problemi di buona fede o di mala fede, ha escluso anche in relazione ai beni demaniali la possibilità che non si possa propugnare l'applicazione della usucapione ordinaria, su questo non ci piove. E oggi abbiamo dovuto ascoltare che sono i beni del patrimonio disponibile dello Stato, perché di questo si tratta. La bellissima statua, lo sappiamo, questo è un fatto, come dire, incontroverso, non ha mai fatto parte di alcuna raccolta, di alcun museo, l'abbiamo già ascoltato. Quindi non può che essere un bene facente parte del patrimonio disponibile dello Stato. La categoria del bene culturale non esiste sul piano, diciamo, di quelle che possono essere le vicende traslative. Non abbiamo un diritto ad hoc che sanziona o che disciplina, per meglio dire, la circolazione a non domino di beni culturali. E mi dispiace, non c'è un buco normativo che deve essere riempito fantasiosamente, se esiste una regola generale. Tra l'altro, estesa dal legislatore del 1942, forse con qualche critica, però fino a prova contraria, lo ricordava, credo proprio forse il pubblico ministero, l'avvocato Fiorelli, non ricordo, in Inghilterra hanno cambiato la legge recentemente. E perché non l'abbiamo cambiata noi? O comunque sta di fatto che non l'abbiamo cambiata. E non c'è nessuna norma delle legislazioni speciali che si occupi di questo. Di questo tema. Questo mi sembrava un punto assolutamente meritevole di essere accertato. Avevo detto prima, forse in modo troppo sbrigativo, non è vero che un bene che faccia parte del patrimonio indisponibile dello Stato, che non è una qualità intrinseca del bene, ma perché non esiste una definizione di bene del patrimonio indisponibile dello Stato come bene extra commercium o come bene non suscettibile di possesso ad usucapione. L'articolo 1145, che è stato citato prima, leggiamolo. Se c'è un riferimento, fa riferimento ai beni demaniali. pubblico ministero ci ha ricordato che nel momento in cui noi abbiamo a che fare con dei beni mobili, questi per definizione fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, che è un insieme di beni in commercio, tuttavia sottoposti, l'abbiamo sentito molto bene, a una disciplina vincolistica, ma nel momento in cui il rapporto è a domino. Come è stato fortunatamente detto, io l'ho ricordato, abbiamo a che fare non con una qualità intrinseca del bene, ma con un fatto giuridico. E non è vero, ma non perché lo dico io, ma perché per una volta lo dice la Cassazione, che il determinio di questo fatto giuridico debba essere recepito in un provvedimento formale. Dire che non è possibile che il ladro dequalifichi il bene è una frase bella, mi è piaciuta, è una frase anche ad effetto, ma delle due l'una, o condividiamo, e non è d'accordo nessuno, che parlare di buona fede, o come abbiamo sentito dire qui oggi, di interposizione, come dei comodi espedienti, non è possibile se vogliamo fare dei discorsi giuridici seri, perché la buona fede non è un comodo espediente, è una causa generale, uno standard di comportamento. Allora dobbiamo assumere che la buona fede è una specie di patarocchio in virtù del quale si possono, scusate, aggirare tutte le previsioni normative per poi arrivare a dire che comunque, con o senza, diciamo così, il conforto della legge dei grandi numeri, a vedere disapplicata una parte di normativa che è contenuta nel nostro codice civile, questo dal mio punto di vista è troppo forte e soprattutto non sta in piedi. Convenzioni internazionali. Una di una convenzione internazionale non possiamo parlare. Possiamo parlare di quella del 1970. Abbiamo sentito delle argomentazioni in virtù delle quali si diceva che, ma indipendentemente da quelli che sono stati gli atteggiamenti formali, soprattutto da parte degli Stati Uniti, quanto c'era scritto, diciamo, in queste convenzioni poteva ritenersi, diciamo così, sin dal momento della sottoscrizione, non della ratifica della convenzione, una praticamente norma comportamentale, se non imposta quasi, ovviamente ragionando, come credo che sia doveroso in questa sede, nella prospettiva del solo diritto italiano, perché se si volesse invocare quella convenzione, allora forse un altro e un'altra sede avrebbe dovuto riguardare il presente procedimento, e cioè semmai un'iniziativa negli Stati Uniti nei confronti direttamente del soggetto, e questo avrebbe creato sicuramente qualche problema di carattere diverso. Però mi interessa, come dire, sviluppare il ragionamento nella prospettiva del nostro diritto domestico, stando agli internazionali privatisti, fino a quando una convenzione internazionale non è stata ratificata, come è accaduto con riferimento al nostro tema, e cioè in tutte quelle ipotesi nelle quali c'è una deroga rispetto alla regola generale di cui l'articolo 1153, gli interventi, diciamo così, a livello di diritto internazionale privato devono essere considerati legge speciale, non sono suscettibili di essere applicati in modo estensivo, e quindi allora è tutto un altro scenario. Dobbiamo metterci d'accordo al di fuori delle suggestioni. O applichiamo la legge italiana, e se applichiamo la legge italiana non solo è pienamente invocabile l'articolo 1153, ma è certamente invocabile l'usucapione ordinaria ventennale. Perché, adesso non voglio fare della facile ironia, lucida a me, ma cari di rispetto a chiunque, ma la lettera dell'ufficiale dei carabinieri non è una pretesa giuridicamente svolta, volta a rivendicare la proprietà per paralizzare l'acquisizione di un bene attraverso il passaggio del tempo. Se ci dobbiamo mettere invece nell'ottica di un diritto diverso, indipendentemente dal fatto che forse allora cade un po' tutto il ragionamento che stiamo facendo qui di fronte a lei, perché se così fosse dovremmo forse discutere di fronte a un giudice di un paese diverso, allora dobbiamo mettere insieme non solo, diciamo, le regole pattizie, parlo appunto di rapporti plurilaterali a livello di Stato, ma anche le regole codicistiche di quel paese, che a differenza dell'Inghilterra, non per nulla ci ha anche dato una sua chiave interpretativa del come mai la consegna fosse avvenuta, cioè fosse già avvenuta, scusate, la consegna fosse avvenuta appunto negli Stati Uniti d'America, ma in quegli ordinamenti, dico in quegli ordinamenti perché prima che nell'ordinamento inglese la normativa fosse modificata, ma si è modificata dopo i fatti che riguardano la nostra vicenda, chi, e questa è una vecchia regola che si trovava ancora nel diritto romano, che il nostro codice civile ha superato, da qui le critiche, diciamo, di una parte della nostra dottrina. Chi acquista su un mercato aperto o chi acquista da un operatore commerciale è sgravato sotto il profilo di eccessive analisi in ordine ai titoli di provenienza. E questo è il discorso sul quale bisognerebbe avere il coraggio di fare chiarezza, perché, torno a ripetere, la nostra normativa 1147, chiarissimo sotto questo profilo, ci dice che la buona fede si presume. Allora, o giochiamo sul campo del diritto italiano, e allora ha ragione il professor Gaito quando dice che è anche un segnale importante quello che stiamo verificando con mano tutti, visto il volume delle produzioni all'interno di questo incidente di esecuzione. Ma ci hanno detto, sono tutti elementi che ci avete dato voi per poter sostenere quello che noi crediamo che si possa sostenere. Non voglio farvi perdere altro tempo, se posso anch'io molto velocemente scorrere la lista, come diceva il professor Gaito, della lavandaria, vedo se mi sono dimenticato qualche cosa, ma non lo credo proprio. Quindi, forse soltanto una battuta, l'articolo 9 della Costituzione, anche su questo abbiamo creduto di soffermarci un momento. Stiamo attenti, visto che stiamo parlando di una statua di Lisippo, a ius non proter, cioè qui l'abbiamo definita accattivante e suggestiva, cioè la tesi del rinvenimento della statua in acque non territoriali su una barca battente bandiera italiana, poi quello che è successo, la pubblicazione senza, come dire, la pubblicizzazione, chiedo scusa, senza nessuna remora dell'acquisto della statua da parte degli Etti, con, come dire, le dichiarazioni rese con le modalità che abbiamo sentito, e poi dire, ma in definitiva, cioè, è il patrimonio nazionale che tende a riemergere, quindi anche i precetti della nostra carta fondamentale tornano in gioco, la vicinanza e tutto il resto. Io ho citato, e l'ha detto senz'altro il signor giudice e anche i nostri contraddittori, un caso inverso nel quale, perché poi gli ha toujours de recollo, oppure capita soprattutto anche nelle nostre professioni di essere una volta da una parte e una volta dall'altra, di fronte da razzi francesi la risposta della nostra Cassazione è stata molto, ma molto seria, nell'ottica inversa, cioè quello di dire, ma se non ci sono delle norme ad hoc nei confronti dei beni degli stati stranieri, che in caso specifico era stato, come dire, tutto ribaltato, un antiquario italiano che avendo pacificamente avuto la possibilità magari di seconda o terza mano, ma l'interposizione, apro una parentesi, non è un concetto fumoso, sul piano strettamente giuridico, significa che ci sono degli altri soggetti, è reale, non è fittizia, o ancora una volta se si volesse provare un'interpretazione fittizia non era probatorio graderebbe civilisticamente, sto parlando, che è l'unico mestiere che forse so fare, in capo chi la vuole dimostrare. Ci mancherebbe altro, altrimenti diventerebbe una specie di prova diabolica. Bene, dicevo, in quel caso la nostra Corte di Cassazione, con una sentenza successiva a quella del 1992, ha detto, ma no, la regola generale per noi è 1953. La buona fede si presume, ha comprato da un antiquario, che cosa doveva fare questo signore? Di Artemis vi ha già parlato il professor Gaito, tacendovi, ma risulta dalle produzioni, anche addirittura la quotazione, diciamo così, in una borsa pubblica delle società facente parte, diciamo, di questo organismo, che non solo è stato creato forse in quegli anni con quegli elementi di suggestione, perché inevitabilmente la questione è delicata, qui non c'è dubbio, tra l'altro, il discorso di non volersi nascondere dietro un dito, per cui ci sono dei profili che possono trovare delle spiegazioni di varia natura, però dobbiamo stare molto, molto attenti, secondo me, e farci venire qualche dubbio che a questo punto credo che saranno tutti suoi, speriamo. Mi associo.